Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro. Ciao, questa è la puntata 175 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao.
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 Come va? Come state?
Non lo so. Sto, diciamo così, dai.
È da un po', credo, che non registriamo una puntata tutti e tre insieme, sbaglio? Perché credo forse da un mesetto, dai.
Ok.
Direi che cominciamo come al solito ricordandovi quali sono i nostri contatti e invitandovi appunto a fare come ha fatto l'ascoltatore della puntata precedente che avevamo registrato con Alessandro, che ci aveva inviato una domanda per mail. La mail, come al solito, è info@pointerpodcast.it. Oggi non abbiamo domande, ma sappiate che ci piacerebbe molto rispondere alle vostre domande, magari nella prossima puntata che registreremo. Non ci sono recensioni, anche qui, se volete aiutarci a crescere un po', potete lasciarci una recensione su Apple Podcast. Su Spotify potete lasciarci delle stelline, mentre invece su Apple Podcast, se lasciate proprio la recensione, vediamo anche il nome, quindi vi ringraziamo in puntata leggendo la recensione. Se poi volete rimanere più in contatto diretto con noi, abbiamo la Pointer Chat su Telegram, trovate il link nelle note della puntata. Anche se non abbiamo una domanda dal pubblico, dagli ascoltatori, io vi voglio girare una domanda e poi vi do anche la mia risposta, però io ci ho avuto, diciamo, un po' più tempo per pensare alla risposta, quindi la mia risposta sarà un pochettino più ragionata, mentre la vostra sarà, diciamo, un po' più improvvisata, data sul momento. E la domanda che mi avevano posto è: cosa studieresti se volessi metterti a studiare qualcosa che non ha necessariamente a che fare con l'informatica, quindi qualcosa di completamente estraneo a quello che fate normalmente? Cosa studiereste, o se preferite a cosa vi dedichereste? Diciamo più cosa studiereste. E io ve la estendo leggermente rispetto a quella che mi hanno fatto a me, dicendo: ok, cosa studiereste se volete proprio qualcosa che all'infuori del mondo dell'informatica, e cosa studiereste che non fate già, che però è nel mondo dell'informatica?
Se lo mettiamo proprio come studio, quindi che implica un percorso tipo universitario simili, io sparerei una psicologia, probabilmente.
No, però fuori dicevo una cosa, c'hai un mese in cui ti puoi dedicarti solo a studiare una cosa che non fai giornalmente.
Mi blocca un po', vista in questo modo, perché tanto so che poi dopo un mese ritorno alla mia vita normale, e quindi farei qualcosa in quel mese che è comunque correlato o affine a quello che faccio normalmente, credo. Cioè non la vedrei come una pausa vera e propria. Però vabbè, a parte questa cosa qui, boh, forse farei videomaker, studierei un po' per fare video, sì.
Mi sembra anche una buona idea, così almeno miglioreremo la qualità dei video su YouTube che pubblichiamo.
Io forse mi sarei buttato su qualcosa di cucina.
Di cucina?
Interessante.
Sì, ma qualcosa però di estremamente strano, che uno non c'ha la possibilità di... cioè, tipo, no? Ok, non che uno sappia cucinare, però se uno rimane nella roba tradizionale italiana, magari non sei buono, però prendi un libro di cucina, riesci. Se domani decidi ne butto lì una, di fare il sushi, uno non è in grado, chiaramente. Quindi probabilmente una cucina esotica, non per forza il sushi, ma qualcosa proprio totalmente opposto.
Carina questa cosa della cucina. La risposta mia era stata probabilmente studiare una lingua. Non so bene nemmeno quale, però
anche.
Diciamo che se c'hai un mese soltanto, cioè nel senso, se ti dedichi un mese, che ne so, qualche ora al giorno a studiare una lingua, secondo me arrivi a un livello minimo, diciamo, no? Però se prendi una lingua simile all'italiano, per esempio lo spagnolo, secondo me in un mesetto riesci bene o male a articolare delle frasi.
Cioè, alla fine questa è la domanda era come se potessi stoppare la vita per 30 giorni, cosa faresti? Nel senso, alla
cosa
fine
faresti, però, nel senso, probabilmente quello che faremmo è: sto 30 giorni senza fare niente, o vado 30 giorni in vacanza, ma cosa faresti per arricchirti, diciamo, in qualche modo?
Sì, chiaro.
E invece, se la domanda fosse più specifica, diciamo, al campo informatico, c'è una cosa che dici, ok, per un mese non faccio quello che faccio solitamente, ma voglio dedicarmi a fare quest'altra cosa e magari dopo un mese ci capisco qualcosa in più.
Voglio fare i robottini col BCI con il caschetto. Sono innamorato totalmente di questa cosa.
Se non sapete di cosa sta parlando Alessandro, c'è una puntata che si chiama Il caschetto di Stranger Things in cui appunto parla proprio di questo e la trovate nelle note della puntata che ho scoperto che non vengono lette da nessuno. Tu, Eugenio?
È difficile. Aspetta, mentre ci penso, io vi ribalto la... Non è che vi ribalto la domanda, aggiungo un punto alla domanda. Perché Ale ha risposto una cosa bella, ma secondo me questa domanda ci può avere due risposte. Una roba che pensi ti possa essere utile, ma che non necessariamente ti viene voglia domani di aprire un libro e studiarla. Una che invece non vedi l'ora di iniziare, che può essere come il robottino sulla testa. Quindi mentre ci penso, Ale, se vuoi rispondere alla roba che sai dovresti studiare. Siri intanto ha risposto, lo penso anch'io. Però
Cioè,
se intanto vuoi rispondere all'altra, io ci penso.
l'altra è che dovrei essere cioè
Una
sforzarmi a
roba che
farlo.
sai che ti sarebbe utile, che probabilmente non c'hai voglia di iniziare domani a studiarla, ma dici, cazzo, questa prima o poi mi tocca perché lo so che mi piacerebbe quello che viene dopo che l'ho studiata, ecco.
Cavolo, tu lo cacciai qualcosa?
Allora, io vi stupisco con un libro che ho da tempo nella libreria di Apple Books. Che avevo iniziato, nel senso che ho letto tipo le prime 10 pagine probabilmente, e poi ho smesso. E è un libro sui compilatori. Non so perché ho questa voglia, diciamo, di leggere, capirci un po' di più, però da un po' ho questa idea di leggere un libro su queste tematiche, quindi compilatori, un po', diciamo, più a basso livello rispetto a quello di cui siamo abituati. Forse perché quando avrei dovuto magari un po' studiarli durante l'università non è che mi era piaciuto troppo l'argomento, quel poco che abbiamo fatto, quindi magari boh, adesso ho più maturità, tra virgolette, di dire che forse ha senso, magari conosce un po' anche l'argomento.
È venuta in mente una cosa che vorrei fare, ma che non, cioè, che non c'ho tanta voglia di farlo, ma che mi darebbe molta soddisfazione, ovvero fare una sorta di diagramma di flusso che connetta la roba di algebra lineare con tutta la parte di quantum computing, quello sì.
Io, mentre rispondevate, ho pensato alle mie e dirò due banalità, chiaramente, però su quella che so che non c'ho voglia di fare, ma so che probabilmente mi servirebbe e mi aprirebbe un mondo, ma tutta la parte di matematica che sta dietro, sia la parte di crittografia, che mi piacerebbe approfondire, ma anche dietro alla parte di machine learning, per cui, o dell'intelligenza artificiale in generale, per cui non ho mai capito nulla quando quelle poche volte abbiamo studiato all'università AI. La seconda è sempre collegata. Mi piacerebbe riuscire a capire qualcosina in più di AI, o riuscire a avere le basi per poter provare qualcosina, non per lavorarci, giusto per togliermi qualche sfizio, fa un bot che fa cose e fa altre cose, roba del genere. Niente di eclatante.
Non so se volete aggiungere qualcos'altro, altrimenti questa domanda la giriamo anche alla Pointer Chat direttamente. Se ci volete rispondere, se ci avete magari, tipo, noi abbiamo detto specialmente alla prima, no? Perché nella prima secondo me escono fuori risposte più interessanti. È uscita fuori la cucina, la conoscenza delle lingue. Alessandro, non mi ricordo che aveva detto,
Non era
scusami.
abbastanza interessante, lo so. Videomaker.
Videomaker, giusto, il videomaker. E quindi se ci volete dire nella vostra chat qual è la cosa a cui vi dedichereste se ci aveste un mese libero e non vi voleste dedicare a informatica o qualcosa di relativo all'informatica, fatelo pure nella vostra chat, magari nella prossima puntata leggiamo le risposte più divertenti. Ora, dopo questi 15 minuti di chiacchierata, che secondo me comunque sono state anche abbastanza divertenti, vi volevo parlare di un servizio che sto usando ormai da boh, penso un anno circa, veramente da tanto tempo.
Questo sembrava molto una puntata sponsorizzata,
Ah, no, 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 no.
ma non lo
No.
sarà. No, se no, volete,
purtroppo no, non
è un
mi
servizio
pagano,
di VPN.
Non mi pagano.
Sarebbe stato bellissimo.
No, è un servizio per far arrivare a casa, a proposito di cucina, gli ingredienti che dovete utilizzare per prepararvi la cena. Non so se avete mai
Hello Fresh!
L'ho provato anch'io. Cazzo, no, sembra una puntata sponsorizzata davvero.
No, 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 allora non mi hanno pagato, non è sponsorizzata, ma sono diventato molto un fan di questo servizio, per cui ve ne volevo parlare. Forse ne avevo già nominato in puntata, non mi ricordo, però oggi ne parliamo un pochino più nel dettaglio, perché nonostante lo utilizzassi da molto tempo, ho scoperto da poco un'altra funzione che non avevo mai sfruttato e che secondo me è molto utile. Allora, il servizio si chiama Weights & Biases, se lo cercate lo trovate anche scrivendo semplicemente WANDB, W-A-N-D-B. Punto AI, WANDB.AI, e nonostante il nome faccia pensare chiaramente che sia una cosa legata alle AI, lo è in effetti, ma secondo me, io non l'ho mai usato per scopi diversi, ma secondo me può essere utilizzato anche in altri ambiti, perché questo servizio praticamente vi è utile nel momento in cui dovete loggare i risultati di esperimenti. Esperimenti che possono essere, nel caso per esempio di un training di un modello di machine learning, possono essere il risultato di un esperimento, quale in generale vuoi vedere magari come varia l'accuracy durante le varie epoche di training. Quindi che fai? Loghi su questo servizio ogni volta i vari risultati e tu alla fine c'hai il tuo bel grafico con come è variata l'accuracy durante il tempo. Chiaramente questa cosa secondo me si può estendere anche ad altri campi, nel senso che se tu hai la tua applicazione e vuoi far vedere quanto scala e va in parallelo su tanti core, su tanti processi diversi, mi immagino che qualcosa di simile si possa fare. Ora, io l'ho solo provata nel caso del machine learning, ripeto, secondo me può essere utilizzata anche per altri scopi. Sono un po' saltato subito a cos'è, però... Vi spiego un attimo come funziona e qual è l'obiettivo. Allora, l'obiettivo per cui l'ho usata io durante questo primo anno praticamente è stato semplicemente quello di fare un logging di determinate informazioni riguardanti questi esperimenti. Quindi informazioni o fissate già dall'inizio, quindi per esempio, che ne so, in questo esperimento sto usando questo determinato batch size, sto usando questo ottimizzatore, sto usando altri parametri. Quindi questi sono fissati. E poi ci stanno tutti quei valori che calcolate durante il training. Quindi, per esempio, prima ho detto l'accuracy, ma può essere anche, non lo so, la loss. Vuoi sapere, non lo so, la loss e l'accuracy sul training e sul test. E tutte queste cose, voi come fate cioè, le loggate su questo servizio direttamente dal codice che state effettivamente seguendo. Nel senso che quello che vi viene offerto praticamente è una semplice libreria che vi installate nel vostro progetto Python, in questo caso. Non sono sicuro che funzioni anche con altri linguaggi, non ho mai approfondito, immagino di sì. E praticamente, io lo uso sempre con Python, praticamente quello che fate voi è importare la libreria, diciamo inizializzare l'esperimento e nel momento in cui poi avete inizializzato potete iniziare a loggare. Quindi loggate che all'iterazione 0 avete questa accuracy sul train, questa accuracy sul test e così via. La cosa che mi ha proprio, diciamo, mi è piaciuta moltissimo fin dall'inizio è il fatto che nel momento in cui voi loggate queste informazioni sulla piattaforma voi potete vedere subito in tempo reale anche come variano questi valori nel tempo. Quindi in automatico nel momento in cui voi eseguite il codice e cominciate a vedere dei risultati, li potete subito visualizzare in automatico, perché voi loggate l'accuracy sul training, aprite la piattaforma, vedete l'esperimento che state seguendo in quel momento e vi trovate il grafico dell'accuracy sul training, il grafico dell'accuracy sul test e il grafico di tutte le altre metriche che variano nel tempo e che state loggando. E in più avete la lista dei parametri che avete fissato in precedenza. Questo di voler avere questa lista di parametri è una cosa secondo me molto utile, perché voi in questo modo riuscite a sapere sempre ogni esperimento con quali parametri l'avete seguito. Quindi non vi chiede, cioè non arriverete al punto in cui vi dite: ah, qui avevo, cioè, non lo so, se di solito loggate i risultati su un file di testo, per esempio, il problema che può capitare è: ok, su questo esperimento ho ottenuto l'accuracy del 80%. Con quali parametri? Perché poi ho cambiato, invece da batch size da 128 adesso ho 512, all'epoca, quando ho fatto questo esperimento, quanto era?
Cioè, questa roba qui, scusa se ti interrompo Luca, te la logga lui senza tu dirgli esplicitamente, scrivere da qualche parte qual era il batch size? Cioè in qualche modo ti legge...
Praticamente c'hai un comando in cui gli loghi, diciamo, una configurazione, adesso non mi ricordo il comando preciso qual è, comunque tu c'hai sempre da dentro il tuo file Python, c'hai all'inizio inizializzi weights and biases e poi la prima cosa che loghi sono di solito i parametri questi fissati. E poi dopo praticamente ogni volta che ti calcoli una certa metrica, calcoli l'accuracy, prendi e la loghi di nuovo e gli dici all'iterazione i accuracy 0.30, iterazione i più 1 accuracy 0.50 e così via. La cosa che però mi ha salvato davvero questa funzione di weights and biases non è soltanto che ti permette di sapere con quali parametri hai eseguito un certo esperimento, ma ti permette anche di sapere con quale codice hai eseguito un esperimento. Perché se voi state utilizzando, se voi avete inizializzato una repo GitHub e ci state lavorando dentro, e se, anche questo ci sono un po' di se, nel senso che se avete tutto questo e se la repo GitHub è fatta in modo tale che scrivete un po' di codice, fate i commit, pushate, quando tu esegui un esperimento oggi, Weights and Biases vede su quale commit, da quale commit proviene l'esperimento. Se fate una modifica, fate un commit diverso e rieseguite l'esperimento, Weights and Biases ci avrà un hash diverso per il nuovo, perché avete fatto un nuovo commit. Nel momento in cui tu dici, ok, in questo esperimento che ho fatto 3 giorni fa, cioè avevo dei risultati molto diversi da quelli che ho oggi. Ho fatto delle modifiche nel codice, non mi ricordo bene cosa ho modificato, voglio andare a vedere con quale codice ho eseguito l'esperimento che andava meglio. Quindi voi andate semplicemente su Weights and Biases, prendete il comando che è già pronto, git checkout con l'hash del commit che aveva eseguito quell'esperimento, e vi riprendete il codice che avete eseguito in quel momento. E questo secondo me è molto utile, e a me mi è capitato proprio qualche giorno fa di aver fatto delle modifiche, non sapevo bene quale fosse l'ultima versione funzionante che mi aveva dato dei risultati interessanti, e tramite questo comando qui sono stato in grado di tornare al commit precedente. Chiaramente questo qui si assume che voi comunque, diciamo, teniate traccia delle varie modifiche e facciate dei commit, diciamo, abbastanza costantemente, perché altrimenti se ne fate uno oggi e uno tra 15 giorni, nel frattempo fate migliaia di modifiche e eseguite il codice 30 volte, è chiaro che è difficile poi che riuscite a recuperare qual era. Quindi le cose, diciamo, che per ora ho evidenziato che a me piacciono tantissimo: parametri, diciamo, fissati che sono loggati fin dall'inizio, possibilità di avere grafici in tempo reale, che secondo me è una cosa fenomenale, perché in questo modo io mi trovo molto spesso semplicemente mi trovo magari lì a guardare questi grafici mentre l'esperimento va, e magari non hai bisogno di arrivare alla fine dell'esperimento per fare poi il grafico e vedere che all'inizio la loss invece di diminuire è cresciuta. Lo vedi fin da subito magari dal grafico che sta direttamente sulla piattaforma, e blocchi l'esperimento, fai le tue modifiche e lo risegui. Quindi è stato per esempio per me molto utile nel momento in cui dovevo andare a debuggare un po' o il funzionamento proprio della rete neurale, oppure anche il funzionamento di tutto quello che c'era intorno. Quindi questa è un'altra cosa che mi piace molto. Altra cosa ancora che io apprezzo molto, anche se devo ammettere che è un po' porta via un po' di tempo questa, praticamente una cosa che ti permettono di fare su Weights and Biases è la scrittura di dei report che dipendono dai plot che voi avete. Quindi per esempio fate 100 esperimenti, ora avete 10 che sono interessanti, quindi potete prendere questi 10 esperimenti, li segnate in qualche modo mettendo un tag, dicendo ok, ne so, questo è l'esperimento in cui ho fatto 100 epoche, questi sono gli esperimenti in cui ne ho fatti 200, questo è quello in cui le ho fatte 1000. Volete magari in qualche modo confrontarli e quindi filtrandoli con i tag o filtrandoli per altre caratteristiche, altre feature, diciamo, potete crearvi dei report e dei grafici personalizzati, quindi una sorta di articolo in cui, che tra l'altro potete anche scrivere in Markdown, vi create questo articolo in cui dite, che ne so, allora, qui ho fatto gli esperimenti con 100 epoche, questi sono i vari grafici che ho creato riguardo questi esperimenti, qui ho fatto quello per 200 e così via. E secondo me questo è molto utile se dovete condividere con altri magari i risultati dell'esperimento. Mi sono dimenticato di dire che il servizio è gratuito per uso, diciamo, personale. Dovreste pagarlo se lo utilizzate tipo in azienda. Fondamentalmente questa era il cavillo.
Buona domanda.
Vai.
Forse l'hai già detto e non l'ho capita. Funziona come dashboard dove poi comunichi con col servizio? C'è una GitHub Action? Cioè,
tu quando loghi i dati finiscono direttamente sui server di Weights & Biases e loro stessi ti fanno la dashboard, praticamente. Non c'entra niente GitHub, nel senso è tutto tu che comunichi direttamente con i loro server. Poi ti connetti al sito.
La cosa dei commit è aggiuntiva, semplicemente che poi ti dà il punto in cui viene. Sì, ho capito.
Diciamo che ci. Allora, se vogliamo fare una piccola parentesi, io di solito uso PyTorch. Con TensorFlow credo che ci sia qualcosa di simile ai giri locali, che è TensorBoard, che crea dei grafici, però non avendo mai usato TensorFlow non sono sicuro di sta cosa, e in ogni caso credo che la differenza principale sia che Weights & Biases ti permette di avere uno storico di tutti gli esperimenti che hanno girato, con tutti i parametri che hai usato nei vari esperimenti, e tutti questi grafici che sinceramente a me fanno veramente impazzire, perché sono davvero davvero utili in alcune situazioni. La cosa che ho scoperto da poco e che voglio dire, perché questa è un'altra delle cose che mi ha fatto proprio esplodere il cervello quando l'ho vista, c'è una cosa che loro non avevo mai notata, perché loro la chiamano sweeps. Praticamente dietro a questa parola qua è nascosto tutto un metodo di fare hyperparameter tuning sfruttando Weights & Biases, nel senso che tu quello che fai praticamente, secondo me semplifica molto le cose, nel senso che solitamente se voi non volete fare parameter tuning ma volete semplicemente eseguire degli esperimenti, andate da riga di comando, eseguite il vostro script, quello log, però voi eseguite un esperimento oggi, un esperimento domani, un esperimento dopodomani, cambiate a mano i parametri perché magari state solo facendo un po' di debug. Nel momento in cui dovete fare hyperparameter tuning, potreste magari mettervi lì a mano e dire ok, adesso fai l'esperimento con batch size 128, poi ne provi un altro, ci sono delle librerie che ti permettono di farlo. Con Weights & Biases praticamente quello che si fa è definire un file di configurazione in formato YAML in cui ci sono vari parametri, tra cui per esempio qual è il parametro che vorreste massimizzare o minimizzare, dopo quante iterazioni vuoi fermarti, tipo che ne so, dagli 3 iterazioni, vedi qual è la situazione, poi se vedi che non è buono l'esperimento, fermati subito. Puoi dirgli che tipo di hyperparameter tuning vuoi fare, cioè per esempio random search, cioè bias search o qualcosa del genere, e poi gli dici quali sono i parametri su cui devi fare il tuning. Quindi gli fai la lista, gli dici ok, batch size lo voglio tra 16 e 128, oppure che ne so, quante epoche voglio, o 10 o 20 o 30, esempio stupido. Optimizer, voglio o Adam o SGD, vai, fai l'hyperparameter tuning. Quindi quello che fa praticamente è, ogni volta, per esempio se fate una random search, gli dite, voglio che fai 10 volte una random search. Quindi fa partire uno script, bisogna creare questo sweep, questo che loro hanno chiamato sweep, gli dici, lui ti crea questo che chiama agente, e tu per 10 volte praticamente andrai a prendere dei parametri tra quelli che tu hai definito, ne scegli lui a caso vari, per esempio nel caso in cui stai facendo una random search, e tu ci avrai una dashboard in cui per quello specifico hyperparameter tuning ti confronta tutti i risultati che hai avuto con i vari parametri. Che è una cosa che secondo me semplifica molto questa fase di ricerca degli iperparametri, e soprattutto ti dà subito una visualizzazione immediata di quale tra i vari esperimenti che stai facendo, che hai eseguito, di quale è quello con i migliori risultati, senza poi il rischio che a un certo punto ti perdi magari il file TXT su cui avevi salvato tutto. E ti ritrovi che hai fatto girare l'esperimento per 2 giorni, ma non ti sei salvato uno dei parametri che volevi provare, e quindi è tutto da rifare. Lì sopra è tutto segnato, e quindi ti puoi prendere l'esperimento che è riuscito meglio e poi riprendi da lì.
Me l'avevi già venduto nel momento in cui hai detto che ti facevo
Vedeva i
già dei
grafici.
grafici di default, perché
Ok.
chiaramente questo è uno dei grandi barriere che ti fanno un po' rompere le scatole quando devi andare poi ad analizzare la roba. La domanda che ti volevo fare sui grafici, dato che tu ci hai già spippolato abbastanza, è che tipo di grafici ti permette di fare? Cioè qualsiasi o ti sei sentito un po' castrato e hai detto vabbè, no, questi devo farli io col mio codice Python.
Allora, c'ha molte possibilità. Io di solito ho sempre usato soltanto line plot, quindi non ho mai esplorato, ma ho visto che ci stanno anche altri tipi di grafici. Ci sono alcuni che non si possono fare. Avevo provato a fare delle heatmap, ma se non ricordo male non era possibile, o comunque per quel tipo di use case che serviva a me non era possibile. In generale, diciamo che se tu vuoi fare un grafico che devi finire su un paper, non è adatto. Te li fai
No,
comunque con Matplotlib.
davvero.
Questa era una, diciamo, una criticità che ho visto, nel senso non, cioè ti fa un grafico ma non è da mettere in un paper sicuramente.
Ma perché non è affidabile?
No, perché non è secondo me troppo bello da prendere e mettere direttamente in un
Ah,
paper, nel
ok.
senso che secondo me, per mia, diciamo, preferenza, quelli che fai con Matplotlib, se li devi mettere in un articolo scientifico, diventa sicuramente più bello da vedere se usi quelli, invece che usare lo screen, perché alla fine andresti a prendere probabilmente uno screenshot oppure a scaricare un'immagine di questo grafico qui. La cosa positiva di avere questi grafici lì sopra è che comunque sono interattivi. Se tu passi il mouse sopra alla linea, vedi il valore in ogni momento, fai il
Ah,
confronto se c'hai
certo.
due linee, per esempio. L'altra criticità che devo ammettere che c'è un po' è che se tu ti sei creato un report, per esempio, e c'hai un grafico con varie linee, vari esperimenti che confronti, e vorresti che questo grafico finisse dentro Matplotlib, non è proprio immediato perché o ti scarichi il CSV che rappresenta quel grafico, che diciamo è fattibile, poi comunque da Python ti devi di nuovo prendere sto CSV, riaprirlo, parsare un po' un minimo, prendere le informazioni che ti servono e ri riprodurre lo stesso grafico dentro Matplotlib. Oppure ci stanno anche, c'è anche la possibilità di fare delle chiamate a delle API e scaricare direttamente da Python i dati di quel grafico o di quegli esperimenti. Ora, magari ci sono anche altre possibilità che non ho notato io. Io, per esempio, l'avevo fatti con dei CSV. La cosa positiva è che comunque tu magari dentro Weights and Biases c'hai 100 grafici, però nel paper ce ne vanno 4 e quindi tu praticamente scarichi 4 CSV e fai 4 grafici con Matplotlib. Quindi diciamo che è un problema, ma allo stesso tempo il tempo che hai risparmiato prima è molto più di quello che perdi nel fare il grafico con
Certo,
Matplotlib.
certo. Ah, strumento molto interessante, devo dire la verità.
Sì. Io sinceramente mi ci trovo molto bene e non posso appunto che consigliarlo. Magari se lavorate diciamo su temi di machine learning, sicuramente è utile. Secondo me è utile anche se fate altro, perché comunque se ci avete da loggare i risultati degli esperimenti e fate dei grafici, io credo che comunque funzioni. Non c'è bisogno di necessariamente di, cioè, nel senso, lui non sa da dove provengono i dati che io sto loggando. Potenzialmente gli potrei loggare anche dati presi da una distribuzione, cioè randomicamente, poi non, lui non sa che è una cosa casuale o se è l'output di, cioè l'accuracy di un modello. E per completezza devo dire che da quello che so non è l'unico servizio che fa questa cosa, ce ne stanno anche altri, io avevo iniziato su questo, mi ci sono trovato bene, quindi sono rimasto su questo. So che ce ne stanno anche altri, ma non ho mai provati.
Ma gli altri non ci interessano perché non ci hanno pagato, quindi va bene.
Ah, giusto, giusto. E credo di aver detto tutto. Poi se mi dovesse venire in mente qualcos'altro, magari lo lascio per la puntata, un'altra puntata, magari ne facciamo un follow up e ne riparliamo. Non so se ti ho convinto abbastanza o se vuoi vedere in esclusiva le dashboard che crea. Ah no, una cosa, ecco appunto, visto che mi chiedevi dei grafici, volevo aggiungere una cosa che mi era venuta in mente prima, poi mi sono scordato. Allora, ho scoperto da poco che allora, di base ti fa fare dei grafici molto semplici, nel senso che se tu loghi l'accuracy sul train set, in automatico lui capisce che tu probabilmente vorresti vedere quel grafico, quindi ti fa l'accuracy su quel tipo di metrica. E poi è anche facile, diciamo, se tu apri un report, crei un report da zero, gli dici qui ci voglio un grafico, aggiungi plot e ti dice già quali sono le metriche di cui ha pronto un plot. Però se vuoi fare delle cose un pochino più elaborate, per esempio, c'hai un esperimento in cui però c'hai 100 metriche diverse, tutte da confrontare. Però magari sono 100 metriche, di cui 50 di un tipo, 50 di un altro. Però tu vorresti confrontare la media di queste 50 con la media degli altri 50. Questa cosa per esempio è possibile perché c'è si può fare praticamente una supporta questo, la creazione di plot supporta delle espressioni in cui tu praticamente gli dici, che ne so, voglio la metrica numero 0, la metrica numero 1, la metrica numero 3 e me le dividi per 3, per esempio. Prendi la media di queste 3. Poi voglio una media da 4, 5, 6 e le dividi per 3 di nuovo. È un po', allora questa cosa è un po' limitata, perché chiaramente se tu c'hai devi fare la media di 90 metriche diverse, lo devi scrivere 90 volte. Ma la cosa che ho scoperto da poco, non ci ho ancora giocato troppo, è che non indirettamente in questa schermata per la creazione dei plot, ma in un'altra schermata sempre per la creazione dei plot, supporta anche le regex, per selezionare proprio il tipo di metrica che vuoi mostrare. Quindi se gli dici, che ne so, voglio le metriche che cominciano con la parola client e finiscono con il numero 0, è in grado di selezionarti proprio quei 10 client che magari hanno la parola client e finiscono con 0. Quindi è abbastanza avanzato, ma stupido in alcuni momenti, questa cosa della creazione dei plot, ma confido che verrà magari in qualche modo migliorata alla fine. Cioè, nel senso, vedo che c'è, che migliorano cose e che cambiano un po' le cose giorno in giorno, quindi penso che ci sia uno sviluppo continuo.
Sai dove vedrei bene la sinergia tra questo strumento e Pandas AI? Probabilmente credo che potrebbe essere utile nel momento in cui ti permette di fare interrogazioni su una base di dati attraverso, insomma, con large language models. Verosimilmente potresti fare anche domande un pochino più complicate riguardo a come vuoi plottare certi dati, e loro ti dà semplicemente il plot come gli è scritto, senza dover stare lì a programmare tutto per benino. Quindi niente, lo andremo a notificare al nostro ospite del passato, che è venuto a parlarci proprio di Pandas AI.
E i nostri sponsor.
E i nostri sponsor, esatto. Grazie Pandas AI per aver offerto questa puntata.
Ah no, dicevo l'altro, però vabbè.
Ah no, grazie Weight & Biases per aver... perché abbiamo due sponsor questa settimana, abbiamo ben due, sì. Calmatevi, perché non è che possiamo, diciamo, accettare così tanti soldi. A parte questo, niente, volevo dire questa cosa di Pandas AI, quindi sì, niente. Il mio intervento lo chiudo qua.
Niente, a me hai fatto venire voglia di tirar fuori un progetto che loghi qualcosa per provarlo. quindi non ci penso perché voglio assolutamente.
Logga la temperatura di casa, così.
Esatto, bravo.
Direi che dato che siamo a 40 minuti di puntata, cioè avevamo un altro paio di argomenti da trattare, ma mi sa che forse li rimandiamo alla prossima puntata perché altrimenti andiamo un po' lunghi. Però prima di chiudere abbiamo una serie di pointer picks che ci stiamo portando avanti da più di un mese ormai, perché erano saltati una volta che abbiamo fatto l'ultima puntata tutti e tre insieme, quindi abbiamo tutti i pointer picks dell'estate, credo. E comincia Eugenio, credo, perché c'ha una serie infinita. Vedo cose che ha scritto, vedo che ha
Sì,
scritto
c'hanno
molto.
tantissime e le ho selezionate, tipo, quindi vai, inizio con una cosa comune, che
Vai.
il venerdì è uscito il nuovo EP delle Boy Genius, si chiama The Rest, che ha l'unico difetto di durare troppo poco, perché dura un quarto d'ora, quattro canzoni, però per me è sempre tanta roba. Non so se voi l'avete ascoltato.
L'ho ascoltato 2 o 3 volte, però non ancora con abbastanza attenzione, con l'attenzione che meriterebbe.
Ok, Ale, tu dovresti ascoltarlo, lo so che non l'hai ascoltato, ma
Quello lo stavo recuperando ora.
No, secondo me non ho ascoltato nemmeno dei record,
sei una
quindi.
persona orribile. Poi, però, so che ci sono dei fan di ecco qua, boh, mi sono scordato la serie. Come si chiama la serie Amazon Prime con i supereroi, non
The
supereroi?
Boys.
The Boys, esatto. C'è lo spin-off che è uscito, che si chiama Gen V, che è ambientato sempre nel mondo di The Boys nello stesso periodo, ma parla dell'università che accoglie i giovani supereroi e le fa diventare i supereroi del domani. È molto figo, secondo me non cala nemmeno come qualità rispetto a The Boys, e a me sta piace un sacco. Merita, secondo me.
Devo recuperarlo.
Poi vai, passo la palla a Luca, poi dopo torno io.
Rispetto all'ultima volta perché la volta in cui tu non c'eri, avevo chiesto a Alessandro cosa ci avesse trovato in The Bear. E allora l'ho visto quando ne avevamo parlato l'altra volta, avevamo appena finito la prima stagione. Ieri abbiamo finito, no, ieri. Nel fine settimana abbiamo finito la seconda stagione. Allora, la prima stagione mi aveva lasciato un po' così, un senso di, bah, perché me l'hanno consigliato? Non è, cioè, non mi ha impressionato, nel senso che c'era stata quella puntata molto frenetica che avevamo menzionato, appunto, e il finale, che era stato, secondo me, molto bello. La seconda stagione, invece, mi è piaciuta molto più della prima, e devo dire che a questo punto, appunto, la consiglio anch'io, perché la seconda stagione è molto più frenetica della prima in alcuni casi, quindi diciamo più sullo stile di quella puntata che mi era piaciuto molto della prima. E poi mi è piaciuto molto il fatto che ci sono alcune puntate che sono incentrate su un personaggio. Per esempio, c'è una puntata che è incentrata su Marcus, il cuoco che si occupa dei dolci, c'è la puntata che, si occu che è incentrata su Richard, che è l'altro che fa è il cugino, tra virgolette,
Bellissima, tra l'altro.
quella è una delle puntate secondo me più belle, e c'è la
Sì.
puntata che è incentrata un po' più sul protagonista, ma non solo, nel senso che è incentrata più sulla famiglia del protagonista, che ci spiega un po' alcune cose. E quella mi ha
Che è
ricordato un
fuori di
po'
testa.
quella è bellissima, e mi ha ricordato un po' quelle puntate. Per esempio di Mythic Quest, in cui vanno un po' indietro nel passato, ti raccontano una cosa che apparentemente non c'ha, boh, troppo legame con quello che sta succedendo nel presente, ma in realtà poi vedi nelle puntate successive perché ti hanno parlato di quella cosa lì. Quindi sì, la seconda stagione è un po' abbastanza un capolavoro. Non voglio fare spoiler, perché anche il finale della seconda stagione secondo me è bellissimo e ci sono tanti significati in questo finale che sono un po' nascosti e che però non posso dire adesso, perché altrimenti se non l'avete vista vi anticipo un po' troppo quello che potrebbe succedere.
Possiamo solo dire a lui di fare una statua ora qui in studio. Lui per me è stato favoloso, bravissimo su Tutte e due le stagioni, ma sulla seconda anche di più.
Quindi ho capito adesso perché me l'avevate consigliata. Anche se poi in realtà, se devo essere onesto, non l'avevo vista perché me l'avete consigliata voi, ma perché l'ho letta sulla newsletter. Però vabbè.
Cioè, era necessario puntualizzarlo, Luca. Ci facevi contenti.
Devo essere onesto fino alla fine, quindi appunto vi ringrazio, ma non è stato merito vostro.
Nemmeno tra noi co-host ascoltiamo i Pointer Pizzo.
Facciamo finta.
Però hai nominato Mythic Quest e quindi io mi riaggancio al volo perché sto leggendo un libro che si chiama Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, che mi sta ricordando tantissimo Mythic Quest e mi sta anche a piacere un sacco in realtà, cioè sono tipo a metà e quindi non l'ho finito, non posso dire se è bellissimo, però fino a qui ve lo consiglio e parla fondamentalmente di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che da universitari iniziano a sviluppare videogiochi. E boh, mi sta piace tanto. Quindi fino a qui consiglio. Poi se alla fine diventa una merda, farò un follow up nel prossimo episodio del Panther Podcast, ma fino a qui bello. Io ce n'ho altri due che faccio veloce veloce, tolgo le nuove stagioni delle serie TV perché tanto l'abbiamo già consigliato in passato, quindi pace. Una saga di libri, fighissima, ho letto quest'estate che consiglio, sono libri gotici che si leggono veramente bene, è una saga familiare che parte con una cittadina nel sud degli Stati Uniti a inizio 1900 che viene allagata dai due fiumi che la circondano. Chiaramente l'alluvione distrugge buona parte della città e da questa alluvione, dall'allagamento della città compare sta donna che sarà un po' al centro di tutta la saga e che ci avrà, diciamo, un collegamento con l'alluvione potenzialmente, ma questo si svolge nelle prime 30 pagine dei libri, quindi non è spoiler e la consiglio un sacco perché è super scorrevole, è gotica, non è horror, quindi è tranquillissima da leggere. È super divertente e cioè, roba che un libro leggete in un giorno. Io mi sono divertito un sacco a leggerlo. Chiudo la mia parte dei Pointer Peaks con un horror che è uscito da poco, che ho visto al cinema e che era tanto che non vedevo al cinema un horror così figo. Si chiama Talk to Me. È la storia. È figo perché secondo me, in qualche modo prende l'horror in maniera un po' diversa rispetto a quello che siamo abituati nell'ultimo periodo. È la storia di dei ragazzi che trovano una mano, dove se tu a questa mano, diciamo, gli dai la mano e gli dici parlami, vieni posseduto dallo spirito di un'altra persona, ma viene fatto perché in realtà provi piacere nel fare questo. Quindi l'idea iniziale del film è che i ragazzi si ritrovano alle feste e fanno questa roba perché gli provoca piacere. Non è il classico horror per cui un tizio per sbaglio dà la mano viene posseduto e muoiono tutti. È un po' ribaltata. Secondo me è figa sia l'idea sia il film in sé e quindi straconsigliato.
Guarda, mi hai veramente incuriosito. Hai detto che è uscito
È
da
molto molto
poco?
carino. È uscito po da pochissimo, cioè potenzialmente si trova ancora al cinema, credo, visto la settimana
Ok.
scorsa.
Chiudo con una serie TV anch'io che sto vedendo. E sto vedendo una serie TV su Paramount. Che la serie TV si chiama Vita da Carlo, è la seconda stagione. Praticamente è una serie TV abbastanza comica. Che parla appunto un po'. Il protagonista è Verdone, ma non fa un personaggio, fa proprio Verdone. E quindi diciamo che fa un po' vedere la vita di Verdone, chiaramente in veste comica, facendo vedere quello che gli succede. E secondo, se vi piace, diciamo, quel tipo di comicità, fa molto ridere. Ci stanno delle scene che veramente io stavo lì e ridevo da solo. Secondo me merita da vederla. C'era stata la prima stagione, credo un anno fa, 2 anni fa, e adesso è uscita la seconda. Molto, molto simpatica. Non so se vi era mai capitato di sentirla nominare.
No, io no.
Non l'avevo sentita,
Ok.
però sono curioso.
Alessandro, tu non c'hai nulla da
Non
consigliarci?
ho grandi aggiornamenti sui Pointer Peaks, eccetto il fatto che quel libro che aveva consigliato Eugenio qualche mese fa, che si chiama Ricordamelo, quelle tante storie che abbiamo messo insieme. Com'è?
Respiro? Come si chiama?
Respiro, respiro.
Okay.
Sì, mi sono piantata a metà dopo aver fatto tipo un full immersion in 2 giorni perché c'è stata una storia centrale che era, insomma, troppo lunga, non mi è piaciuta il genere, invece abbiamo già parlato, le è piaciuta molto quella, ci sta. E quella lì, siccome non riesco nemmeno a dire no, vabbè, l'assalto, perché mi darebbe un senso di incompletezza del libro.
No, ma sta racconti, quindi, ma salta tutto.
Sono bloccato. Salta tutto, salta! No, però devo dire che ci sono quelle prima di quella mi sono piaciute moltissimo. Devo trovare semplicemente la forza di riprendere e passare a quelle successive. Altri pics rilevanti, nessuno, ho iniziato Sex Education, però sono tipo la seconda puntata di quella stasera, quindi poco rilevante quello che posso dire, e altre cose no, non ho idea.
Ok, allora direi che, dato che siamo a 55 minuti, possiamo andare in chiusura. Come al solito vi ringraziamo per aver ascoltato la puntata. Sapete già dove trovarci se ci volete cercare, perché l'abbiamo detto all'inizio puntata, quindi grazie ancora e ci sentiamo nella prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao.
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!